Buona giornata a tutti quanti voi.
Buona giornata.
Un saluto a Monsignor da Campa, a Don Carmine, che ringrazio per questo invito. Offrire soltanto delle provocazioni della vostra riflessione sulla lettera del Cardinale. Un saluto a tutti quanti voi diaconi e alle vostre spose. E auguri per il vostro cammino. Comincio subito con una provocazione, perché il teologo Ranner diceva: dobbiamo cominciare subito con una provocazione, bisogna scioccare la gente per evitare di addormentarci. E la provocazione è una bella parola del patriarca Atenagora, il grande Atenagora di Costantinopoli. I cristiani fanno finta di celebrare la Pasqua, in realtà celebrano soltanto un rito. Perché se celebrassero la Pasqua, i cristiani sarebbero guariti dall'inferno che si portano dentro. Perché l'inferno non è lontano, non è un luogo. L'inferno è lì dove si è incapaci di amare. La Pasqua ha la forza di guarirci dall'inferno che tutti ci portiamo dentro. Guardate, io non rivelo nulla di nuovo. Siamo una generazione di naufraghi, tutti in mezzo al mare, senza rotta. Abbiamo perduto la nostra patria, tutti. Abbiamo perduto la nostra umanità. Il vero problema del mondo di oggi è la perdita della nostra patria. E la nostra patria è la nostra umanità. Quella è la patria che tutti ci unisce. Quella è la patria comune. Proprio perché abbiamo perduto questa patria comune, in mezzo a noi si va diffondendo, si è diffusa già la cultura della insensibilità. La paura di soffrire con l'altro, che ci rende umani. La paura di compromettersi con gli altri, che ci rende umani. Si va diffondendo la cultura della indifferenza. Senza volti, senza nomi, senza identità. Siamo nessuno. Questo è il mondo di oggi. Siamo nessuno. Questa cultura della indifferenza che poi ci rende incapaci di rispondere alle due domande fondamentali che riguardano tutti gli uomini, quelle due domande poste all'inizio della Genesi. Adamo, dove sei? Dove sta la tua umanità? Quando hai rotto le relazioni, hai perduto l'umanità, dove sei con la tua umanità? E poi la seconda domanda di Yahweh a Caino, dov'è tuo fratello? Incapaci ormai di rispondere a queste due domande che, dicevano i rabbini, interessano gli uomini di tutti i tempi, interessano anche noi. Dio continuamente ci interroga: dove sei riguardo alla tua umanità? Sei diventato più uomo? Dov'è tuo fratello? Riconosci nell'altro la tua carne? Guardate, dicevano i rabbini che quando ci presenteremo davanti a Dio, quando sarà, Dio non ci chiederà quante volte sei andato al Tempio di Gerusalemme, quante volte hai letto la Torah, quanti digiuni hai fatti. Secondo i rabbini, Dio ci chiederà una sola cosa: hai raggiunto la pienezza dell'umanità alla quale io ti avevo chiamato? Perché tutta la vita non è altro se non imparare il mestiere dell'umano. Tutta la vita, imparare il mestiere dell'umano, guardate che è il mestiere più difficile. Più difficile. Perché Gesù è venuto? Abbiamo ascoltato nella notte di Natale San Paolo a Tito. Gesù è venuto per insegnarci a vivere. Questa è la missione del Signore, per insegnarci a vivere. Per cui, amici, il Vangelo non è un libro religioso, diceva Bonhoeffer. Il Vangelo non è un libro religioso, non è un libro di morale il Vangelo. Il Vangelo è una terapia per diventare umani. Se voi leggete tutto il Vangelo, Gesù attraverso la sua persona, attraverso le sue parole, attraverso i suoi gesti, tenta di creare l'umano, tenta di far passare umanità. Guardate, diventare umani significa passare dall'ostilità alla ospitalità. Dio ci ha creati per l'ospitalità, per accoglierci gli uni gli altri, accoglierci nel cuore. Noi abbiamo creato l'ostilità. L'ospitalità è l'accoglienza, Abramo. L'ostilità è il diavolo. Abbiamo paura del volto dell'altro. Chi è l'uomo? Questa è una domanda che dobbiamo porci. Chi è l'uomo? C'è una definizione molto bella di Massimo De Carcati. L'uomo è un grido nella notte. L'uomo è un grido nella notte della sua esistenza. L'uomo è una domanda. L'uomo è una invocazione. Fin da bambino è il DNA dell'uomo. Gridare una domanda. Gridare un'invocazione. E questo noi ce lo portiamo per tutta la vita. L'uomo è una domanda, l'uomo è una invocazione. L'ammalato è una domanda ed è una invocazione. Non è soltanto un problema fisiologico, non è soltanto un problema biologico. Noi ci troviamo dinanzi a un uomo che grida una domanda, grida una sua invocazione. È un grido nella notte del dolore e nella notte della sofferenza. Visitare gli ammalati, allarghiamo il tema accanto a tutte le forme del disagio. C'è il disagio corporale, c'è il disagio psicologico, c'è il disagio spirituale, c'è il disagio culturale. Visitare tutti gli uomini e le donne che fanno esperienza del disagio, che fanno esperienza della fragilità, fanno l'esperienza della debolezza, fanno l'esperienza del limite. Viviamo in una cultura che cerca di dimenticare che l'uomo è fragilità, l'uomo è debolezza, l'uomo è limite. Siamo tutti ammalati di quella malattia di Nietzsche, il superuomo. Guardate, il superuomo non esiste, non è mai esistito, è esistito soltanto nella testa di questo filosofo. Ma l'uomo come Dio lo ha creato è fragilità, debolezza, precarietà, limite. Voi ricordate il libro della Genesi. Dio prese la polvere. L'uomo fondamentalmente è polvere, ossia è creatura con tutte le conseguenze della creaturalità. La fragilità ci appartiene, la debolezza ci appartiene, la precarietà ci appartiene, il limite ci appartiene. Noi possiamo far finta di niente, possiamo far finta di dimenticarlo, possiamo arrabbiarci contro questa condizione, ma questa condizione creaturale con tutte le conseguenze ce la portiamo dentro. Ce la portiamo dentro. È inutile nascondere queste dimensioni umane. È inutile rifiutarle. È inutile vivere di illusioni. Accanto alla fragilità. Guardate la fragilità, dinanzi alla fragilità entriamo in crisi. La fragilità fa problema a noi cosiddetti sani, perché l'ammalato ci rivela noi chi siamo. L'ammalato è la nostra fotografia, l'ammalato, il fragile, come ho detto, ci rivela chi siamo. È la nostra fotografia, è la nostra verità, è la nostra verità. Ecco perché abbiamo paura di incontrare l'uomo disagiato. Perché l'uomo disagiato dice: così sei tu, così sei tu, così sei tu. Guardate, la fragilità cambia la vita di chi vive questa esperienza. Quando si diventa malati, cambia la qualità della vita, cambia la qualità della vita. Si fa l'esperienza della diffidenza. Davanti a chi viene a visitarmi, l'ammalato pensa sempre: per qual motivo è venuto? Per qual motivo? L'esperienza della fragilità cambia la qualità della vita. L'ammalato, qualunque ammalato, fa l'esperienza della diffidenza. Fa l'esperienza dell'esclusione. Ormai io non sono più nel mondo dei cosiddetti sani. Vivi un altro pianeta. Fa l'esperienza dell'angoscia. Fa l'esperienza della paura. Fa l'esperienza della disperazione, fa l'esperienza del rifiuto degli altri. E la cosa più seria, l'ammalato nella sua fragilità fa l'esperienza di un Dio diverso. Nella malattia entra in crisi la fede. Entra in crisi la fede, fa l'esperienza di un Dio diverso. La malattia ci fa fare l'esperienza di una del fallimento. Davanti alla malattia siamo tutti dei falliti, così pensiamo. Guardate, ma la fragilità, la malattia diventa e può diventare un luogo di rivelazione e deve diventare un luogo di relazione. Come fare perché la malattia, il disagio non diventi più un problema che crea diffidenza, angoscia, paura, disperazione, ma diventi un'opportunità? Questo è il grande passaggio. Come fare perché da problema la malattia in genere diventi una opportunità? Diventa un luogo di rivelazione per l'ammalato e per chi lo incontra. Perché diventa anche un luogo di relazione per l'ammalato e per chi lo incontra. L'ammalato, durante la sua malattia, cerca un senso, ma perché mi è capitato questo? Più che il dolore, cerco un senso, ma perché mi è capitato questo? Perché proprio a me? Cerco un senso. E il senso nessuno se lo dà. C'è bisogno che qualcuno mi aiuti a trovare il senso. Il senso non, nessuno di noi ce l'ha in tasca. Attenzione a questa presunzione. Il senso noi non lo produciamo. Il senso della vita. Il senso noi lo accogliamo. Lo accogliamo attraverso un volto, attraverso una presenza, attraverso una storia che ci accanto. Cosa chiede l'ammalato? Chiede di incontrare un volto, chiede di ascoltare una parola. L'ammalato chiede a chi lo visita di lasciarsi interrogare. Guardate, davanti all'ammalato dobbiamo lasciarci interrogare. Non siamo noi cosiddetti sani a gestire la conversazione. Altrimenti creiamo il rifiuto, l'allergia. Dobbiamo permettere all'ammalato di gestire la conversazione, lasciarsi interrogare. Lasciarsi interrogare dalle sue parole, lasciarsi interrogare dal suo sguardo, lasciarsi interrogare dal suo silenzio. Per lasciarsi interrogare non la fretta, non la superficialità. Attenzione alla storia di Giobbe. A Giobbe provato in tutte le sue malattie si avvicinano gli ortodossi con la loro teologia sulla sofferenza. E quella loro teologia manda in tilt la fede di Giobbe. Non può essere come voi dite. Guardate, davanti alla sofferenza si tace, ci si mette in ascolto. Ci si mette in ascolto. Non facciamo teologia inutile davanti alla sofferenza. Quella teologia povera, beato te che soffri. Sei fortunato che soffri, sei prediletto di Dio, ma queste sono eresie, perché Dio non vuole la sofferenza, Dio non lancia croci, Dio non crocifigge nessuno. Attenzione a certe espressioni pietistiche, che suscitano le reazioni. Il mistero della sofferenza non lo si capisce. Lo si capisce soltanto col tempo, se ci sarà qualcuno che accompagnerà il tempo della malattia. L'ammalato chiede non la diaconia dei gesti, ma la diaconia delle relazioni. Non la diaconia dei gesti, la diaconia delle relazioni. L'ammalato chiede qualcuno che lo faccia uscire dalla sua prigione, perché la malattia può diventare prigione. L'ammalato chiede qualcuno che lo aiuti a venire fuori dalla sua infelicità. L'ammalato chiede qualcuno che lo possa prendere per mano e lo possa rimettere in piedi. l'ammalato chiede qualcuno che lo rigeneri. Una relazione capace di generare vita. L'ammalato è senza vita. Ha bisogno e chiede qualcuno capace di generare vita. L'ammalato ha bisogno di sentire e di riconoscere che nonostante tutto la sua vita è preziosa. Ha bisogno di sentire anche una volta la sua importanza, che la vita non gli è stata rubata, che è chiamata a vivere la vita con altra logica, con altro stile, ma è chiamato a vivere, non a lasciarsi andare, non a morire. La malata ha bisogno di essere riconosciuto come persona e non come un problema clinico. Riconosciuto come persona e non come problema clinico. Cosa chiede la malata? L'ammalato chiede che gli si doni silenzio. L'ammalato chiede che gli si doni ascolto. L'ammalato chiede che gli si doni tempo. L'ammalato chiede che gli si doni prossimità. L'ammalato chiede che gli si doni lentezza, senza orologi. L'ammalato chiede un cuore capace di riscaldare il suo cuore ormai diventato freddo. L'ammalato chiede che il cosiddetto sano gli faccia spazio nella sua vita. L'ammalato chiede amabilità, non sguardi pesanti o parole pesanti. Mi cari, avvicinarsi all'ammalato, che è la vera Terra Santa. La Terra Santa non è Gerusalemme. Avvicinarsi all'ammalato che è la vera Terra Santa. Avvicinarsi all'ammalato senza i sandali, l'atteggiamento della superiorità, scalzo. L'ammalato ha bisogno di un uomo ammalato anche lui, che riesce a comprenderlo. Non l'uomo con i sandali, la superiorità. Un uomo creatura, come te, ho i miei limiti, ho i miei problemi, come te, tale quale. C'è uno psichiatra, Morelli, che ha scritto un libro molto interessante, Nessun uomo è senza limiti. Molto bello questo, è stimolante. Nessun uomo è senza limiti. Siamo tutti limitati. Chi nel fisico, chi nel cuore, chi negli aspetti, siamo tutti limitati. Come si superano i nostri limiti? Attraverso il dono della misericordia scambievole. C'è un libro molto interessante di una biblista americana, delle Pauline, l'anno scorso, 2 anni fa, il titolo è Hai coperto la mia vergogna. Molto interessante. Dopo il primo peccato, Dio che cosa fa? Dio davanti al limite di Abramo, di Adamo ed Eva, quel limite che suscita la vergogna, Dio fa la tunica, li copre con la sua misericordia, perché ogni limite dà l'impressione della vergogna. Io non sono come gli altri. Per evitare che al limite diventi vergogna, c'è bisogno della misericordia. Avvicinarsi agli ammalati non come gli amici di Giobbe, consolatori molesti e stucchevoli, pieni di certezze inutili, ma come uomini senza sandali, limitati con illimitati, perché ognuno fa la stessa esperienza. Guardate, noi abbiamo una prassi da tenere presente e da seguire, ed è la prassi del Signore. Ed è la prassi del Signore. Gesù non è colpito tanto dal peccato, Gesù è colpito dalla sofferenza. Ciò che colpisce Gesù non è il peccato della gente, il peccato che sono i farisei che si lasciano colpire dai peccati e guardano i peccati. Gesù si lascia colpire dalla sofferenza dell'uomo. Ecco perché Gesù non predica mai la rassegnazione. Gesù non predica la rassegnazione. Gesù predica la lotta contro tutta la fragilità. E qual è la prassi? La prassi di Gesù. Se voi prendete Luca 7, la vedova di Naim, se prendete la parabola del buon samaritano, qual è la prassi di Gesù davanti alla sofferenza, qualunque tipo di sofferenza? Vedere. Gesù non gira la testa. Gesù non si lascia prendere da altri impegni, nemmeno sacri o religiosi. L'impegno per l'uomo è l'impegno più sacro ed è l'impegno più religioso. Vedere. Farsi vicino. Sporcarsi le mani. Guardate, davanti alla sofferenza Gesù si sporcava le mani. Poi immaginate quando toccavi le brusi. Significava andare contro la legge. Significava cadere nell'impurità. Gesù si sporcava le mani, non aveva paura di toccare, perché il tocco è un gesto significativo nella relazione. Quando l'ammalato si sente toccare, avverte una forza che dà il coraggio di andare avanti. Il tocco significa: sono con te. Prendo su di me un pezzetto della tua sofferenza. Gesù vede, Gesù si fa vicino, Gesù si compromette. Gesù cerca la guarigione. La guarigione della malattia. Almeno Gesù cerca la guarigione del cuore. Guardate, Gesù non ha guarito tutti gli ammalati del suo tempo, ma ha guarito tutti i cuori affranti. Isaia 61. Qualche domenica fa lo Spirito mi ha mandato a guarire i cuori affranti. Gesù certamente ha guarito e guarisce tutti i cuori affranti. E i cuori affranti, un cuore senza speranza, un cuore ormai che non riesce a vedere nessun futuro, un grido nella notte che nessuno più ascolta. accanto all'ammalato, Gesù faceva venire la voglia di vivere. E qual è la terapia? Perché gli ammalati si sentivano guardati, si sentivano ascoltati, ascoltavano parole di speranza, vedevano una presenza di solidarietà e di condivisione, e di condivisione. Visita degli ammalati, non come gesto vuoto, non come gesto diplomatico, ma come gesto pastorale, e il gesto pastorale significa donare la vita. Guardate, la pastorale non è un insieme di servizi, la pastorale è: permettiamo a Gesù Cristo oggi di continuare a fare quello che lui faceva. E Gesù passava per le vie della Palestina facendo del bene a tutti, dando vita. La visita agli ammalati, ripeto, non cortesia, nemmeno un gesto che bisogna fare, ma continuare il gesto di Gesù Cristo, continuare i gesti di Gesù Cristo, che anche oggi cammina incontrando tutti i tipi di sofferenza, nessuna esclusa, le antiche sofferenze e le nuove sofferenze, per dare vita. Perché il Signore, guardate, non vi scandalizzate, il Signore accetta il peccato, ma non accetta la sofferenza. Quando Gesù manda i dodici per il viaggio missionario, Matteo, Luca, Marco, cosa dice? Entrando nelle case, annunciate la pace, eccetera, eccetera, guarite gli ammalati. Guardate, guardate, questo è un mandato evangelico. Il Vangelo o noi lo prendiamo per intero, altrimenti facciamo un affronto al Signore. Per il Vangelo non ci possono usare forbici, prendiamo quello che ci interessa. Il Vangelo o lo si prende per intero o facciamo un affronto al Signore, perché Gesù e la sua parola vanno insieme, vanno insieme. Guai chi sfrutta il nome di Gesù e poi non conserva le sue parole. Dicevo, quando Gesù ha mandato i suoi, nelle varie tradizioni dei sinottici, guarite gli ammalati, guarite gli ammalati, guarite gli ammalati. È mandato del Signore. Questo deve fare la Chiesa. Una Chiesa che come deve amare, come deve celebrare l'Eucaristia, una Chiesa del Signore deve andare per visitare gli ammalati. È un mandato evangelico che dobbiamo prendere sul serio. Qui entra in gioco tutta la pastorale a servizio degli ammalati. Nella logica del Signore e nella memoria delle sue parole. Guardate, dobbiamo portare l'Eucaristia agli ammalati, ma non soltanto l'Eucaristia. Dobbiamo portare la nostra umanità. Dobbiamo entrare nelle case degli ammalati portando la nostra umanità, altrimenti l'Eucaristia può diventare soltanto un rito insignificante. Se l'Eucaristia viene portata da un uomo che fa sentire umanità, quell'Eucaristia è un'Eucaristia che salva la vita. altrimenti diventa un bel rito. E noi come Chiesa siamo esperti di riti, guardate. Siamo laureati in riti, ma siamo poveri in umanità. E se non ci convertiamo all'umanità, ce lo ripete Papa Francesco, se non ci convertiamo all'umanità, i riti restano riti, il mondo non viene salvato. Nel 1946, un filosofo Mounier scriveva delle parole che dovrebbero farci tremare. Eravamo nel 46. Il cristianesimo non appassiona più. Eravamo nel 46. Oggi questa frase è di un'evidenza così lapalissiana. Come cristiani non appassioniamo più. Ma per qual motivo? Perché non passa l'umanità del Signore. L'umanità del Signore suscitava meraviglia e la gente usciva per toccare il suo mantello, perché nessuno mi ha mai parlato come lui, nessuno mi ha mai toccato come lui. Il cristianesimo è passaggio di umanità nella storia degli uomini e in tutte le situazioni della storia degli uomini. Diceva Maddalena del Brel, questa grande mistica francese, il Signore ci ha lasciato tre reliquie, ma queste reliquie vanno insieme. Gesù non ci ha lasciato un pezzo di stoffa, non ci ha lasciato un pezzo di carne, ci ha lasciato tre reliquie come segno della sua presenza, ma queste reliquie vanno insieme. La prima reliquia è la parola. La mia parola vi dà la vita. La seconda reliquia, io sono il pane della vita. La terza reliquia, lo avete fatto a me, le opere di misericordia di Matteo 25. Qualunque cosa avete fatto, lo avete fatto a me. Amici cari, la reliquia del povero è il segno, se abbiamo ascoltato la prima reliquia, la parola. La reliquia del povero è il segno, se abbiamo ascoltato la reliquia che è l'Eucaristia. Fate queste memorie di me, questa è l'Eucaristia. Imparate a servire, imparate a donare fino alla fine. Imparate a compromettervi. Il povero, la visita agli ammalati, accanto al disagio, tutte le forme di disagio, è la prova del nove se abbiamo compreso l'Evangelo del Signore e se abbiamo compreso lo spezzare il pane che ci qualifica ogni domenica. Noi siamo quelli che spezzano il pane. Noi siamo quelli che, attenzione, non della domenica, ma quelli dalla domenica. Quelli dalla domenica. Dalla domenica parte tutta la nostra esperienza credente. E servizio agli ammalati. E liturgia. È liturgia, è il culto gradito a Dio. Se voi leggete tutte le parole dei profeti, non voglio né incenso né sacrifici, queste cose mi danno fastidio quando voi venite davanti a me, dice il Signore. Il sacrificio gradito a Dio e il rapporto tra gli uomini, la relazione. Dove c'è relazione, lì c'è l'autentica liturgia, la liturgia della vita. San Paolo ai Romani: fate della vostra vita il culto gradito a Dio. Siate uomini di relazione, di relazione. Guardate, la domanda che ho posto all'inizio: come la malattia può diventare opportunità, non disperazione, come può diventare opportunità e non problema ad una sola condizione? Se c'è qualcuno a fianco a me, se c'è la Chiesa a fianco a me, se c'è la comunità cristiana accanto a me, qui c'è un grosso problema pastorale, un grosso problema pastorale. E le nostre comunità, ma lo sapete voi più di me, le nostre comunità sono comunità affannose e affannate, ma purtroppo comunità poco relazionali. Affannose, affannate per tante iniziative, ma sono comunità prive di relazioni, prive di umanità. Quando il Papa ci dice Chiesa in uscita, attenzione, che il Papa non ci sta dicendo uscita dalle porte, gridate in mezzo alla strada. Chiesa in uscita significa una Chiesa che accoglie tutti, quelli che sono presenti, ma una Chiesa che ha uno sguardo profondo, riesce anche ad accogliere chi è lontano. Gli ammalati devono tornare ad essere al centro della comunità parrocchiale. Al centro, non con l'elemosina, il ministero Eucaristia, andate. L'ammalato, qualunque ammalato, deve tornare ad essere il centro della comunità. Perché, guardate, lo dicevano i vescovi nel 1981, parlando dei poveri in genere. Ed è vero, gli ammalati ci guariscono. C'è un libro di Epicocco, uscito nell'anno della misericordia, un libro di Epicocco, gli ammalati guariscono. Gli ammalati guariscono la parrocchia, perché ci fanno vedere la verità della nostra vita. Noi siamo poveri, fragili, non lo possiamo mai dimenticare. Gli ammalati sono i veri maestri di una comunità parrocchiale, perché ci rivelano la nostra identità e il bisogno che abbiamo di essere tutti sostenuti nel cammino della vita. Gli ammalati al centro. Gli ammalati al centro. Come lo furono al centro della pastorale del Signore. La pastorale degli ammalati non una pastorale di periferia tanto per, è una pastorale centrale, l'attenzione alla persona. L'attenzione alla persona, non alle persone che girovagano nelle parrocchie dalla mattina alla sera. L'intuito per ascoltare e incontrare anche quelle persone i cui volti in questo momento non sono in mezzo a noi. L'intuito pastorale, che dice, ci cai, c'è sempre l'intuito pastorale, perché la comunità cristiana è la famiglia dove c'è posto per tutti, dove non ci sono sedie vuote, dove c'è posto per tutti, per i cosiddetti sani, ma anche per i cosiddetti ammalati, tutti attorno alla stessa mensa, la mensa della fraternità. Grazie a voi.
Grazie Padre Beniamino, una bellissima relazione che ci offre moltissimi spunti oggi.